questa descrizione che abbiamo fatto, abbastanza breve, però abbastanza riassuntiva, di quella che è la condizione della nostra vita dopo questa meravigliosa rinascita spirituale. Questa meravigliosa realtà in cui Dio ci ha inseriti e che stiamo cominciando a sperimentare. Dicevo, quando abbiamo parlato della grazia, abbiamo detto che la grazia non è qualche cosa che così arriva e basta. E tant'è vero che molte persone che parlano di grazia tante volte non scoprono purtroppo questa potenzialità della grazia e quindi non riescono neanche a farla scoprire agli altri. D'altronde è ovvio, oggi dicevamo che si può essere testimoni reali di quello che si è sperimentato. Se una persona non scopre questo tesoro, è difficile che aiuterà qualcun altro a scoprirlo. E se una persona, facciamo l'esempio, sta cercando di cambiare i suoi modi di vivere, sta cercando di cambiare il suo carattere, per esempio, solamente attraverso un autocontrollo, uno sforzo umano, è chiaro che nel momento in cui si troverà a fare consulenza con un'altra persona che ha dei problemi, gli indicherà la stessa via. Come dire, ma devi sforzarti, ma devi lottare, ma devi cercare con tutte le forze, ma devi mettercela tutta, perché è chiaro che noi possiamo indicare agli altri la strada che abbiamo percorso, non possiamo indicargli una strada diversa, non possiamo indicargli, non possiamo indicargli una strada diversa, ma possiamo indicare la stessa strada che noi stiamo percorrendo. E allora è molto importante, come collaboratori di Dio, siamo chiamati non soltanto a ricevere la grazia. E questo credo che lo abbiamo compreso. Dio ci ha fatto grazia, ci ha dato un dono meraviglioso, ci ha fatto diventare nuove creature, ci ha dato questa grazia meravigliosa, nella quale intanto dobbiamo imparare a stare saldi. E leggiamo un primo verso in Romani 5, capitolo 2. Romani 5, al capitolo 2. Cioè al capitolo 2, al verso 2 evidentemente. Leggiamo il primo perché è troppo bello, non si può saltare. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Ecco, qui è chiaro, è un versetto che riprende tutto quello che abbiamo detto in questi giorni, cioè che la giustizia è un dono, ed è un dono che ci viene accreditato semplicemente per accettazione, quindi per fede. Quando noi crediamo, diventiamo giustificati, giusti, davanti a Dio, e per questo chiaramente abbiamo pace, cioè tutta quella muraglia che poteva separarci da Dio, il nostro peccato, il nostro vecchio uomo, la natura adamica, diabolica, viene annullata. Ecco perché abbiamo pace con Dio. Anche oggi avevamo un piccolo incontro di pomeriggio, proprio quello che lo Spirito Santo dice alle chiese, come diceva in ogni lettera l'Apostolo Paolo, non iniziava tanto per un convenevole come a dire noi scriviamo spero di trovarti bene, per modo di dire, oppure mi fa tanto piacere, ci sono quelle formule con cui noi scriviamo le lettere, no, quando l'Apostolo Paolo scriveva diceva grazia e pace a voi, era proprio perché lo Spirito Santo, prima di dire qualunque altra cosa, prima di magari poi dare delle esortazioni, dei rimproveri, quello che volete, voleva assicurare alle persone grazia e pace, come a dire grazia, come a dire guardate che non siete caduti in disgrazia, anche se siete disgraziati, non siete caduti in disgrazia, la grazia di Dio è sempre lì, presente, siete sempre degli ereditieri, avete sempre questo dono di Dio, perché i doni di Dio sono senza pentimento. Dio non dà un dono e poi dice ah no, te lo levo, no, Dio dà un dono e fino all'ultimo della nostra vita si aspetta che noi ne possiamo beneficiare, se non ne beneficiamo purtroppo male per noi, ma Dio fino all'ultimo, cioè lascerà che quel talento, ecco, detto in altri termini, che ti ha dato possa essere lì per essere fruttuoso, per farlo fruttuare, per farlo fruttare. Non so perché fluttuare. E allora Dio non lo leverà. Ma, dicevo, grazia prima ancora di qualunque altra cosa, è come se Dio volesse metterci a nostro agio dicendoci sempre grazia, grazia e pace a voi, come a dire tua moglie potrebbe avercela con te, tuo marito potrebbe avercela con te, il tuo capo ufficio potrebbe essere arrabbiato con te, tuo figlio potrebbe essere arrabbiato con te, tua suocera potrebbe essere arrabbiata con te, ma io sono in pace con te. Dio ti dice così. Se lui potesse parlarti in modo udibile, o perlomeno se tu potessi udire lo Spirito Santo, lui sarebbe lì prima ad assicurarti la sua pace, come a dire: vengo con bandiera bianca, sono in pace con te, figlio mio, sono in pace, io ti amo, io ti ho fatto grazia, sono in pace con te. E allora, ecco perché giustificati per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo avuto per la fede. Mi piace come la scrittura le cose fondamentali le sottolinea una, due, tre, quattro, cinque, dieci, venti volte, proprio perché, insomma, chi non capisce è proprio perché non vuole capire. Ma per la fede, ancora una volta, mediante il quale abbiamo avuto anche per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. E allora la fede iniziale ci fa accedere nella grazia, o fa, se vogliamo, entrare la grazia dentro di noi. Questo dono meraviglioso di Dio entra in noi, però dice l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. Allora un primo atteggiamento è essere saldi, qualcuno dice nella legge, no, nella grazia, saldi nella grazia, cioè, come dire, ricordarci, perché ce lo dimentichiamo purtroppo, fratelli, l'abbiamo detto, siamo troppo condizionati dal sistema intorno a noi in cui niente è per grazia, o quello che è per grazia o gratuito non vale niente. Quando per esempio ti dicono: lei gratuitamente ha vinto, fanno presa. Questa è una manipolazione psicologica, perché le persone tutto sommato vorrebbero essere oggetto dell'affetto, dell'amore, vorrebbero avere il senso di essere vincitori di qualche cosa, ma purtroppo si è vincitori di pacchi. Poi dice: lei ha vinto un'enciclopedia, però poi la dovrà pagare chi scara, questo non si dice mai. Lei ha vinto, c'è tutta un'ottica, non so se vi è successo mai di comprare una di queste riviste o di prendere qualcosa, e là poi arrivano i gettoni d'oro, milioni, lei è vincitore, il suo nome è stato scelto, e uno non si può librare più di questa grazia, troppa grazia. Eppure ci sono tante persone che, pure di avere l'illusione di avere qualcosa di gratuito, ci credono e pagano, e pensano che è gratuito, lo pagano intanto. Dicevo, nella grazia bisogna stare saldi, cioè non solo il nostro cammino inizia per grazia, ed è questo forse più facile, quando ci rendiamo conto, come dicevamo, che la legge ci porta a disperare dei nostri sforzi, quando ci rendiamo conto che saremmo degni dell'inferno, quando ci rendiamo conto che non ci sarebbe nessun avvocato che ci potrebbe difendere, dobbiamo realizzare per forza che Dio ci salva per grazia, proprio perché ci ama, perché ha pagato Lui. E forse all'inizio è più facile comprendere che Dio ci ha fatto grazia, cioè ci ha salvato gratuitamente. Però poi potremmo dire: sì, Dio ci ha salvato gratuitamente, ma ora dobbiamo continuare. No, ora dobbiamo continuare a camminare sempre nella stessa dimensione, cioè nella scoperta di quello che è gratuito per noi, anche se è costato a Dio parecchio. È gratuito per noi, però a Dio è costato. Allora il cammino inizia per grazia, cioè dono dell'amore di Dio, e continua pure con una essere saldi, e questo vediamo una prima caratteristica dell'atteggiamento. Quindi, così come noi impariamo a essere saldi nella grazia, è importante che riusciamo a rendere saldi nella grazia altre persone. Questo è facile. Troverete spesso dei figli, oppure delle persone in generale, che magari pensano di essere scaduti dalla grazia, pensano che Dio li abbia abbandonati, pensano che hanno fatto un peccato troppo grosso per essere perdonato. E allora lì, se voi avete capito che si può essere saldi nella grazia, si può essere certi nella grazia, potrete infondere questa stessa certezza e sicurezza e non dargli il colpo di grazia, nel senso, ma dargli veramente l'aiuto e la consapevolezza che la grazia di Dio, certo, su certi peccati e certe cose pagheremo delle conseguenze, questo Dio tante volte non ce lo può impedire, è ovvio, quando ci cacciamo in certi pasticci e che ne combiniamo di tanti colori, è chiaro che ne pagheremo delle conseguenze, ma Dio è lì che già ci ha perdonato. Qualcuno dice, come ci ha perdonato? Ma se ci ha perdonato... Questo è un altro concetto difficile da comprendere per la mente umana, il fatto che Dio ci ha perdonato nel passato, nel presente e nel futuro. Cioè ha fatto sì che la intera questione fosse chiusa. Le cose di Dio non sono come le leggi nostre, che valgono solamente fino a che uno le capisce, poi quando le ha capite già ce n'è una nuova, quindi non vale più. Non invidio i poveri consulenti che devono... continuamente essere al corrente con una velocità tremenda per tenersi al passo, perché ci sono leggi così veloci che neanche uno fa in tempo di apprenderle che cambiano, ma il modo di agire di Dio è in un'economia eterna. Lui ha chiuso la questione del male, lui ha fatto pagare Gesù e ha fatto pagare Gesù per tutti i peccati dell'uomo. Infatti quando chiediamo perdono a Dio, questa è una piccola parentesi che apriamo, però è importante saperlo, non dobbiamo convincere Dio a perdonarci, perché sennò non sappiamo se lo riusciamo a convincere o meno. Qualcuno magari potrà gridare più forte e pensa che Dio si commuove e ti perdona di più. No, Dio ti ha già perdonato, il problema è che vuole che tu ti accorgi dell'errore, questo sì, e che ricevi il suo perdono, non come qualche cosa da strappare, da meritare, ma come qualche cosa che Dio già ti ha dato. Dio vuole che tu vivi perdonato da Lui e perdonante agli altri, poi. Questo è più difficile. Però questo è qualche cosa che Dio ha già fatto, quindi possiamo stare saldi nella grazia. Un altro versetto, in Atti degli Apostoli, al capitolo 13, verso 43. E dopo che la radunanza si fu sciolta, molti dei giudei e dei proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, che li avevano evangelizzati, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Perché? È specificato, perché voi sapete che il problema più grosso poi dei giudei era quello di non riuscire a capire la grazia, perché loro avevano tutta una serie di pratiche, di opere istituite da Dio che dovevano essere sostitutive, se volete, dell'opera di Gesù, dovevano tipificare l'opera di Gesù, ma quando è venuto Gesù tutte queste opere non servivano più a niente, cioè come a dire... I sacrifici che venivano compiuti non potevano assolutamente rendere pure le persone. E a proposito di questo, mi piace andare a vedere un altro verso, perché è bene che queste certezze proprio si approfondiscano in noi per poter essere difesi dagli attacchi del nemico. Sapete, tante volte noi cacciamo diavoli, siamo degli specie di ghostbuster, come a dire, spirituali, senza però renderci conto che quello che ci dà la vittoria, l'abbiamo citato nei primi giorni di studio, è la spada dello Spirito, la parola di Dio, queste certezze interiori che ci difendono dalle trappole più pericolose, che sono quelle pseudo-spirituali, che sono quelle in cui magari noi ci sentiamo in crisi, perché il nemico usa dei sistemi spirituali. D'altronde lo ha fatto anche con Gesù. Il diavolo gli citava la scrittura. ma gliela citava in maniera parziale, non nella sua comprensione più grande. Ecco perché è importante conoscere la scrittura. Il diavolo gli diceva a Gesù: buttati, sta scritto, buttati, ma perché non ti butti? Sta scritto, dimostra la tua fede, buttati. Avrebbe potuto essere uno stimolo quasi, come dire, ma devo dimostrare di avere fede, mi butto. No, che ti butti, poi ti rompi le gambe se ti butti. Bisogna essere equilibrati in questo, e Gesù aveva un grande equilibrio, rispose, dice, ma sta scritto pure. Ecco perché è bene avere una comprensione panoramica della scrittura, perché il nemico potrebbe servirsi di un solo punto, quasi quasi per indurti a pensare che è così e così. Sta scritto. Invece è molto importante avere questo equilibrio di comprensione della parola di Dio, e questo ci difende molto di più di stare lì a cacciare, a dire nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Quello che ci protegge è proprio l'eredità che Dio ci ha dato. Se noi scopriamo questa ricchezza meravigliosa, il diavolo non solo non riuscirà ad entrare nel nostro spirito, perché là non ci può entrare sicuramente, ma gradualmente non riuscirà più ad entrare nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nelle nostre famiglie, con la sua potenza distruttrice. Vedremo veramente una liberazione dal nemico là dove a lui interessa entrare. E qui non so perché mi viene di aprire un'altra parentesi. Si vede che è utile. Tante volte stiamo troppo a cacciare il diavolo, levati di qua, levati di là, e lui quasi quasi ci ascolta, perché basta che non si leva da qua. Cioè, come a dire, da qui mi levo, me ne vado da lì, mi sposto, magari ti do o ti faccio finta di darti qualche cosa all'esterno, al limite anche prosperità, successo, quello che vuoi. Nel nome di Gesù, però basta che non mi levo da quei punti della tua mente dove al momento opportuno so io come premere il grilletto. Allora stiamo attenti a non essere delle persone che cacciano sempre il male intorno a loro senza accorgersi di quel piede a terra, di quel punto dove il nemico sta invece cercando di creare una fortezza dentro di te, che poi è una debolezza, abbiamo detto. Perché questo è il momento più tragico anche per i credenti, perché il nemico sta, a dispetto dei grandi ministeri, a dispetto delle persone con carismi bellissimi, sta attaccando proprio dal di dentro, dalla mente, da quelle zone oscure, da quelle parti dei nostri pensieri dove non era venuta la luce di Dio. Allora è molto importante imparare veramente a cacciarlo da queste parti, rinnovare la nostra mente, e lì vi accorgerete poi che è molto meno importante cacciarlo da altri posti, perché il momento in cui siete rinnovati comincerete a vivere la gioia, la pace, e questa pace non dipenderà solamente dalle circostanze esterne, ma dipenderà dal vivere veramente questa realtà dentro i vostri cuori. In un'altra parentesi, l'abbiamo aperta e chiusa velocemente, ma avevo detto di leggere qualcosa in Ebrei proprio per renderci conto di qualcosa che è incredibile a proposito del perdono di Dio e della nostra coscienza di peccato. Se voi leggete in Ebrei al capitolo 10, sì, sarebbero tante parti, ma non possiamo, faremo un altro studio, però questo ci riserva un attimo a rivedere da dove siamo partiti, per tenere sempre presente bene le cose. Dal capitolo 10 dice così: poiché la legge, avendo un'ombra, vi ricordate che parlavamo che la legge era un'ombra dei beni futuri? La legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. La legge, essendo ombra e non realtà, non può, attraverso tutte le sue procedure, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. E la grazia lo può? Lo può? Sì, vi vedo un poco incerti. Sì, alleluia, lo può. Infatti, cosa dice? Altrimenti non si sarebbe cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati. Cioè, questo è qualcosa di strano, è un discorso esplosivo, però forse è meglio che non lo facciamo stasera, facciamo di giorno che siamo più svegli. Cioè, qua dice qualcosa di strano, ma di forte nello stesso tempo, come a dire, se i sacrifici avessero potuto rendere perfetti, mi seguite? Quelli che si accostavano a Dio, e allora questi ultimi, quindi la grazia li rende perfetti, questi ultimi non avrebbero dovuto sentire, una volta purificati, la coscienza di peccato. Cosa significa? Che cosa significa? Che allora che noi che abbiamo ricevuto la grazia e siamo diventati perfetti, possiamo non avere la coscienza del peccato? Vi ho fatto una domanda difficile ora. Secondo voi la possiamo avere o non la possiamo avere? Sì e no, in un certo senso. Questo, cosa significa? Significa che se noi dovessimo avere coscienza di peccato, e fino a che saremo su questa terra, siamo in un cammino sicuramente di santificazione, ma non saremo mai perfetti all'esterno. Ma se il nostro accostarci a Dio dovesse essere sulla coscienza di quello che ancora deve cambiare nella nostra testa, non ci potremmo accostare mai. Cioè dovremmo avere sempre la coscienza e stare lì a dire sempre: sono un peccatore, sono un vile, sono un verme, sono un verme. Qualcuno dice: stai attento che viene usato come esca per il diavolo. Questo è strano, e questo ci fa acquistare dignità anche quando siamo in corso di rinnovamento. Questo è un discorso importante, fratelli. Infatti, quelli che non hanno compreso bene la grazia e l'amore di Dio, non hanno compreso bene che quello che non poteva fare la legge, cioè rendere perfetti quelli che si accostavano e quindi levargli la coscienza del peccato, dandogli una nuova natura, non che non peccavano più, ma la coscienza di essere nuove creature che hanno ancora dei problemi, che fanno ancora degli sbagli che dovranno sicuramente essere cambiati e rinnovati, ma in primo luogo nuove creature che hanno tutto il diritto di accedere al trono della grazia di Dio come un pronto soccorso continuo, aperto 24 ore su 24 ore, e non come persone che continuino a lamentarsi per la loro miserabilità. Cioè, non so se è chiaro. Perché se tu ti accosti a Dio basato su quello che ancora devi cambiare, tu ti accosterai a Dio altro che senza coscienza di peccato, ma sempre con un senso di miserabilità. Non sto dicendo che non ci dobbiamo accostare a Dio con riverenza, con timore, sapendo, ma questo non farà nascere mai l'amore, perché ci sentiremo sempre come... Sì, tu dici che sono bravo perché tu sei troppo misericordioso, quindi faccio schifo, però tu, siccome sei buono, mi dici che sono bravo. Non so, ma Dio ci ha dato un valore meraviglioso dentro, fratelli, e questo ci ha resi perfetti dentro e ci può fare accostare a Dio con fiducia, nonostante ancora abbiamo tanti aspetti della nostra vita in cui ancora non corrispondiamo a questa perfezione interna. Siamo in un cammino. Nonostante ci sono ancora degli sbagli che nella nostra vita facciamo consapevolmente, qualcuno a questo punto scatta, dice: ma come? No, non è possibile. Ci sono nella tua vita delle cose che sai che stai sbagliando e che invece continui a fare? Ci sono? Ci sono? No, guardavo a te, guardavo un po' a tutti, guardavo anche a me. Ci sono degli aspetti della tua vita dove sai che dovresti essere diverso, invece sai che ancora non sei arrivato a quella fede per essere diverso? Ci sono? Allora questo non ti potrebbe mai fare accostare a Dio, se invece non potessi sperimentare quello che qui fa comprendere, cioè che quelli che sono entrati nella grazia di Dio non solo sono stati resi perfetti, ma hanno la possibilità di accostarsi a Dio senza la coscienza di questa miserabilità, ma con gratitudine. E nel mentre che si accostano a Dio, nel mentre che hanno questo rapporto di amore, anzi questo li aiuta a cambiare. È precisamente il contrario. Mentre ci sono persone che, lamentandosi nella loro miserabilità, quasi quasi finiscono per quasi quasi, come a dire, giustificare con questo discorso di essere miserabili il fatto che non potranno mai cambiare. Cioè, non so se il concetto è chiaro. Come a dire che uno diventa una specie di falso metà, sì signore sono un verme, sono inutile, e poi ci comportiamo da vermi sempre di più, perché ci convinciamo così talmente di essere nella carne, di essere inutili, di essere vermi, di essere miseri, che poi facciamo i miserabili, quasi con un'autogiustificazione. Invece Dio ha una strategia diversa nelle sue cose. Ti dice, non ti preoccupare se sei miserabile, vieni a stare nel mio regno e ti faccio vedere che imparerai a regnare, imparerai a mangiare, imparerai a lavarti le mani, imparerai a usare le cose sacre, imparerai veramente a vivere da santo. Ma vieni, non fare il miserabile come dire, no signore sono troppo sporco, sono troppo impuro per venire a te. Vieni, vieni figlio mio, vieni figlia mia, vieni a mangiare con me, vieni nel mio regno. E lì, stando assieme, stai sicuro che cambierai. Ma se invece con la scusa dell'essere miserabile tu ti tieni distante dalla grazia di Dio, dal trono della grazia di Dio, questo non ti farà cambiare. Continuerai a lamentare la tua miserabilità, i tuoi insuccessi, i tuoi sbagli, e Dio soffrirà tanto perché Lui non ti sta considerando un miserabile. Lui non vuole che tu abbia coscienza della tua miserabilità, ma vuole che ti accosti a Lui, proprio perché solamente questa comunione con Lui, questo contatto con Lui illuminerà le ricchezze di dentro e quindi ti aiuterà poi a cambiare. Vedete le cose come sono, tante volte al contrario di quello che noi pensiamo? E tante volte sono costretto, per esempio, a dire a tante persone di smetterla di pregare, perché fanno delle preghiere così depressive che più pregano e più sono distrutte. E allora hai detto fermati prima che veramente vai in coma, spiritualmente parlando. Fermati, perché da quel tipo di preghiera non stai ottenendo niente. Stai solamente cuocendoti nel tuo brodo, nella tua miserabilità, cercando di convincere un Dio che è molto convinto e non ha bisogno di essere convinto, e avvilendoti sempre di più perché poi magari pensi che non ti risponde. Allora non fai questo tipo di preghiera. Anche questo può essere un consiglio. Sembra poco spirituale, ma invece cominciamo a comprendere come essere curatori, come essere responsabili, come potere dare dei consigli alle persone che non si rivelino peggiori del male. Perché se noi a una persona che già prega sono indegno, gli diciamo no, tu lo preghi 10 minuti, lo devi pregare un'ora al giorno. Noi lo finiamo di distruggere. Non so se rendo l'idea. E tanti casi, purtroppo, nella mia professione mi trovo tante volte di fronte a tante persone che sono state indotte, sto dicendo qualcosa di forte, fratelli, a uscire fuori di testa per degli insegnamenti apparentemente spirituali. Persone che sono cadute nel delirio di colpa, di autoaccusa, e che poi sono sfasate mentalmente stando tutto il giorno in ginocchio a battersi il petto, ma realmente, non in senso simbolico, cioè pensando che dovessero espiare chissà che cosa perché qualcuno gli ha dato come rimedio questo discorso. Quindi persone che già si colpevolizzavano abbastanza, dandogli un'altra dose di, come parlavamo oggi a tavola, dell'esame di coscienza. Se ci sono persone che già sono troppo esagerate nel farsi un esame di coscienza e già si sentono accusate, condannate, se ci vai tu e gli dici fatti un esame di coscienza, vuol dire lo mandi in tilt completa quella persona. E allora comprendiamo questo e comprendiamo la grazia di Dio. E quindi, come dice in Atti, esortarono quei pii discepoli che avrebbero avuto la tentazione da parte dei giudei di ritornare alla legge, a perseverare nella grazia, a perseverare nella grazia. Siamo chiamati anche a cooperare, questo oggi lo abbiamo citato, ma lo vogliamo leggere assieme in Seconda Corinzi.
Cosa è successo? Un turbamento atmosferico. Seconda Corinzi, al capitolo 6, verso 1, leggiamo proprio così.
Come collaboratori di Dio, qui è l'Apostolo Paolo che parla ai Corinzi, noi vi esortiamo pure a fare sì che non abbiate ricevuta la grazia di Dio in vano. Ricordate il concetto anche di stamattina. Cioè Dio vi ha dato questo dono prezioso, ma voi è come se non l'aveste ricevuto. Ce l'avete dentro, ma anziché scoprirlo, state facendo un sacco di sforzi, salti mortali, sforzi incredibili, ma senza scoprire veramente questo tesoro meraviglioso che Dio ha messo dentro di voi. E allora abbiamo bisogno di imparare a collaborare, a cooperare nella grazia, ma anche a crescere. Vediamo un altro versetto che ci parla della crescita nella grazia. Secondo Pietro, seconda lettera di Pietro, 3:18, dice proprio in questa maniera: ma crescete, aveva detto appena di non essere travolti e trascinati dall'errore degli scellerati, per non scadere dalla costanza e dalla fermezza. Diceva in altra parte la scrittura che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Tante volte, stando vicino a persone che ti trasmettono sempre: ma quale Dio è Dio? Ma ormai siamo nel 2000, siamo ormai nella teologia della morte di Dio, ormai, ma quale Dio è Dio? Piano piano queste compagnie, anche un credente sincero, potrebbero piano piano farlo scadere dalla sua fermezza. Non sto dicendo che gli fanno perdere la salvezza, ma piano piano lo fanno addormentare, lo fanno affogare. È come il seme che è stato piantato là dove ci sono spine e triboli, non può giungere a maturità, cioè arriva, cioè rimane nano, rimane proprio rachitico. E tante volte purtroppo il condizionamento esterno potrebbe avere questa azione se noi non ci manteniamo fermi. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza. Ho detto in altre parole nella conoscenza della grazia, che un po' suona nello stesso modo, non una conoscenza teorica, ma nella conoscenza, nella scoperta, nella identificazione con i tesori di Dio. E questo è il cammino che Dio ci chiede di fare. Possiamo ancora condurci secondo la grazia. Leggiamo questo verso pure in Corinzi 1:12. Sto facendo leggere un sacco di versi. Prima Corinzi, anzi seconda, restiamo sempre a Seconda Corinzi 1:12, dice proprio in questa maniera: questo infatti è il nostro vanto, è sempre Paolo che parla, la testimonianza della nostra coscienza, che ci siamo condotti nel mondo e più che mai verso di voi con santità e sincerità di Dio. Poi guardate qua: non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Guardate, non è casuale il fatto che sia messo in contrapposizione: non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Dio vuole insegnarci a condurci, a vivere, non con sapienza carnale, come a dire, ora trovo un sistema io per superare questo mio problema. Possiamo cercare, trovare tutta la sapienza umana, tutta la scienza, tutta la intelligenza più grande, e purtroppo tante persone che non hanno più compreso la grazia di Dio hanno cominciato a cercare delle soluzioni sempre di più nella scienza, che sicuramente ha il suo valore, ha la sua importanza, ma non può mai sostituire le scoperte della grazia di Dio. e hanno cominciato a cercare di raggiungere risultati più con sistemi scientifici, con sistemi tecnici, piuttosto che scoprendo la grazia di Dio. Ma qui c'è questa esortazione di condursi come Paolo, non con la sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Quindi ci possiamo condurre, possiamo anche vivere con questa espressione scoperta della grazia, condurci con grazia, ma anche, e qui ci fermiamo, concludiamo questo concetto e ci fermiamo questa sera, a diventarne, perché questo ci permetterà poi di capire come applicare il tutto nel nostro rapporto con gli altri, questo preambolo, a diventarne tutti quanti, e particolarmente chi si trova in un posto di responsabilità come un genitore o come un responsabile, un leader, diventarne dispensatori. Questa è una frase meravigliosa che usa Paolo. Lui si considerava dispensatore della grazia di Dio. Dispensatore cosa significa? Uno che distribuisce, uno che c'ha una grossa dispensa. Però la dispensa non ce l'aveva Paolo. La dispensa Paolo l'aveva scoperta dentro di lui e sapeva che si trovava anche dentro gli altri e doveva aiutare, secondo il concetto di essere ministri di un nuovo patto, a scoprire anche agli altri questa dispensa dentro di loro. Perché sennò è come a dire mangiava solo lui, e gli altri che facevano? Si mangiavano Paolo, non erano cannibali. Tante volte noi vorremmo mangiarci, in senso spirituale, le persone che sono benedette. Capite l'esempio, non è che le mangiamo veramente, ma vorremmo vivere di una benedizione riflessa, a dire ci attacchiamo alla persona che emette onde positive, che emette amore, che emette luce, e quasi quasi ci vogliamo fare sempre trainare da lui, come a dire voglio vivere della tua dispensa, voglio mangiare i cibi tuoi, d'accordo, però se tu ti mangi tutti i miei, io che cosa mi mangio? Ognuno si... Vero è che ti posso dare qualche cosa da mangiare, ma ti aiuterò di più se ti aiuto a scoprire come mangiare a tua volta. Questo è importante, fratelli. Purtroppo, quando le persone non sono guarite a livello emotivo, hanno ancora desiderio di dominio, ecco, sto parlando di genitori, sto parlando di leader, hanno la pretesa di avere loro solamente la dispensa. Quindi, come a dire, se vuoi mangiare te lo posso dare solo io. No! Io ti posso dare da mangiare perché ho un'esperienza più grande, perché forse ho un carisma, ma se non ti aiuto a mangiare dalla tua dispensa, ti rendo solamente dipendente da me, ti rendo mio schiavo, perché poi tu per mangiare avrai bisogno sempre di venire da me. Allora non ti sto accompagnando al Signore, non ti sto insegnando a realizzare un rapporto con Dio, ma sto solamente facendo un proselito, sto cercando solamente di dominarti, facendo di illudere che la dispensa ce l'ho solamente io, e quindi tutto quello che devi mangiare te lo devo dare io. No. Stiamo attenti a questo atteggiamento nel discepolato, nell'essere genitori, perché questo può portare apparentemente magari al solito a fare dipendere le persone, però a un certo punto le può fare ribellare. Perché poi a un certo punto, è strano quello che succede in tali casi, cioè è come se il leader, il genitore, e anche al genitore succede, non vuole fare crescere il figlio o il credente, perché ha paura che quando cresce il figlio non ha più bisogno di lui. E questo tante volte è caratteristico nelle madri, le quali per esempio vorrebbero che il proprio figlio fosse sempre piccolo, perché così si sentono utili. Perché hanno fatto magari dell'utilità al loro figlio uno scopo di vita, e quindi se il loro figlio non ha più bisogno di loro, ma che fanno? Non possono fare niente. E spesso purtroppo questo è lo stesso atteggiamento dei leader. Non avendo avuto una guarigione interiore, non avendo superato quel desiderio di potere, hanno bisogno di altri che hanno bisogno di loro. Hanno bisogno di sentirsi leader, dominatori, ma non nel senso di amore, ma nel senso di capo proprio. Per cui senza volerlo è come se non volessero fare crescere i loro sudditi, stavo dicendo, non è la parola giusta, i loro adepti, i loro, è una parola troppo forte, ma mi stava scappando. E questo purtroppo È la stessa logica umana, della sapienza umana, del tipo di quel primario che ha una grande conoscenza nella chirurgia e sì, la vuole insegnare, ma non troppo, perché sennò poi sarà superato dai suoi assistenti, i quali diventeranno più bravi di lui, allora si faranno operare dagli assistenti e non più dal primario. C'è questa idea che tu quello che hai lo devi dare, però, come a dire, stando attento che l'altro non realizzi più di te. Ma questo non è lo spirito di amore di Cristo, questo non è lo spirito cristiano, però abbiamo bisogno di capirlo proprio perché possiamo diventare dispensatori della grazia. E c'è un esempio bellissimo di un uomo che era dispensatore della grazia. La scrittura lo definisce un uomo da bene, e quando la scrittura parla di un uomo da bene si vede proprio che sottolinea questo, perché non lo dice tante volte né di Giacomo né di Paolo che erano uomini da bene, però qua parla di Barnaba come uomo da bene. E leggiamo perché lo sta definendo uomo da bene la scrittura in Atti degli Apostoli al capitolo 11, capitolo 11, al versetto, possiamo leggere, dunque, sì, possiamo leggere al verso 22. C'era stata una grande predicazione, il Vangelo era stato predicato in Antiochia, c'erano stati veramente dei grandi prodigi, dei grandi miracoli, molte persone, avendo creduto, si erano convertite al Signore. Dice al verso 22, la notizia del fatto venne agli orecchi della Chiesa che era in Gerusalemme, sentirono di questa grande conversione che c'era, e quindi la Chiesa di Gerusalemme, che rappresentava un po' la Chiesa centrale nel tempo in cui stiamo parlando, mandarono Barnaba fino ad Antiochia, dove si era verificato questo grande risveglio. Ed esso, Barnaba, giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò, alleluia, primo affetto, si rallegrò, la gioia, non disse fu geloso, mio, guarda quanta grazia c'hanno questi, come facciamo noi, ma perché quelli sono più benedetti di noi? Ma perché qui Dio si muove più? Si rallegrò prima azione, si rallegrò della grazia che stava vedendo e li esortò tutti, state attenti, ad attenersi al Signore, ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede. Chissà perché la scrittura dice che gli esortò ad attenersi al Signore, poiché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. Chissà se non fosse stato un uomo da bene, a chi avrebbe detto di attenersi? Magari a lui stesso. Aveva detto, ora questa colonia mi appartiene, io sarò il vostro capo. No. Lui li esortò ad attenersi al Signore. Questo non significa che nella Chiesa non ci può essere un'organizzazione, non ci sia una gerarchia, però è importante che comprendiamo qual è poi l'autorità vera. L'autorità vera, ripeto, è una che non si impone, è un'autorità che parla di Cristo, è un'autorità che porta le persone a Cristo. Questo è fondamentale, questa è la vera autorità nel mondo spirituale. E concludendo quindi, penso che lo abbiamo capito, siamo chiamati a conferire grazia. Leggiamo qualche ultimo versetto velocemente in Efesini, capitolo 4, 29. Facciamo proprio una corsa perché voglio finire almeno questa parte per passare alla parte pratica da domani. Efesini 4 dice così. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ricordate dell'arma tremenda della lingua, con la quale riusciamo a uccidere, ma se ne avete prima, qualcuna buona. Se non avete è meglio stare zitti, ma non lo dice, però è comprensibile. Se ne avete alcuna buona, che edifichi, quindi prima deve essere buona, poi che edifica, cioè che può sollevare, che può incoraggiare, che può sollevare le persone, ma ancora non è sufficiente, secondo il bisogno, cioè come a dire che potrebbe essere buona, potrebbe essere edificante, ma non essere il momento giusto, E tante volte noi abbiamo delle cose che sembra che non ce le dobbiamo tenere, le diciamo in un momento in cui non è opportuno. Io per esempio ci casco spesso in questo. Sono così tante volte desideroso di comunicare una cosa buona, che edifica, che non mi rendo conto magari che quello non è il momento. La persona non è capace di recepire in quel momento, e quindi è inutile dirlo. Ditela a questo punto, secondo il bisogno. Ditela affinché, guardate tutta la finalità, qui riassume tutta la finalità di quello che è il nostro parlare, e ricordatevi che gran parte del nostro rapporto con gli altri, quindi nella famiglia, con gli altri, nella cura d'anime, ha a che fare con il parlare. Certo, non è solo parlare, dico, ma molto del nostro impegno ha a che fare con il parlare. La fede stessa è una fede che parla. Affinché, ditela però, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Conferisca grazia. Che significa, fratelli? Conferisca grazia. Trasmetta grazia. Le parole che dovremmo imparare a dire alle persone che hanno bisogno devono riuscire a conferire grazia, a portare gli altri a una consapevolezza della grazia, a portare gli altri a scoprire delle soluzioni meravigliose che sono dentro di loro. Dovrebbero essere parole, quindi, che trasmettano quella grazia che anche noi abbiamo scoperto, però. Perché tu non puoi avere un parlare che conferisce grazia se non hai scoperto la grazia. Se non hai scoperto la grazia, avrai un parlare che conferisce ordini, legge, dovere, paura. E questo si vede quando noi nel nostro rapporto con gli altri, nel tentativo di aiutarli, invece li carichiamo di più, gli conferiamo non grazia, ma gli conferiamo altre cose, e gli altri poi sono conferiti, cioè, rimangono feriti dalle nostre parole o impauriti, o magari tentano di mettere in pratica quello che gli diciamo, e poi dicono: ma io ho messo tutto, ho fatto quello che mi hai detto, ho fatto la ricetta della torta, ma non è venuta la torta. Ma se tu mi hai detto mettici un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo, ma la ricetta non va. Abbiamo bisogno di imparare a diventare persone che conferiscono grazia e stimolano la fede. Leggiamo due ultimi versi, Atti 14:9. Questo lo potremmo saltare, ma lo leggiamo pure velocemente, perché questo è un esempio di una parola che non solo conferisce grazia, ma stimola la fede negli altri. Per questo è importante, l'ho citata. Dice che in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi, doveva essere un paralitico, che stava sempre a sedere ed era zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva la fede da essere sanato, disse ad alta voce poi: alzati ritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Voglio semplicemente sottolineare un aspetto. Dice: egli udì parlare Paolo, e Paolo poi, vedendo che aveva la fede da essere sanato, disse ad alta voce. Ma io vi chiedo, ma a questo, da che cosa gli era venuta la fede per essere sanato? Da che cosa? Evidentemente Paolo gli aveva detto che Gesù poteva guarire, perché sennò questo non se lo poteva inventare così sul momento, gli veniva una fede astratta. Cioè, la parola annunziata da Paolo, la parola predicata da Paolo, aveva stimolato la fede di quest'uomo, e Paolo, vedendo che quest'uomo aveva fede, aveva capito che era in grado di ricevere questo miracolo meraviglioso. Allora gli disse: alzati. Diede un completamento, un incoraggiamento alla fede di quell'uomo, però. Tanti doni dello Spirito sono dati in connessione, come a dire, sono dati insieme per aiutare di più. Per esempio, io tante volte mi chiedevo: ma perché, Signore, c'è un dono delle lingue e un dono di interpretazione se poi esiste un dono di profezia? Tanto vale il dono di profezia, evitiamo tutto sto fatto di dare un messaggio in lingua e poi di tradurlo. Ma nelle cose di Dio c'è spesso come una complementarietà, come dire, uno arriva là, però poi c'è un'altra cosa che ti fa arrivare ancora più avanti. E allora spesso, per esempio, quando avvengono delle parole di conoscenza, come in questo caso, la fede non è solamente di chi ha la parola di conoscenza, ma chi ha la parola di conoscenza è come fa una parte dell'opera, l'altro fa l'altra parte che è la fede. E il fatto che in quel momento quello che annunzia la parola di conoscenza di uno che guarisce, quella persona ha fede di guarire, le due cose fanno contatto e il miracolo si verifica. E non ne ha il merito nessuno, ne ha merito sempre Gesù, lo Spirito Santo, è ovvio, però vedete come la cosa agisce con un coordinamento meraviglioso. Ecco perché dovremmo imparare a vivere una realtà di armonia nei doni, nei carismi, proprio perché in questo coordinamento lo Spirito Santo si potrebbe muovere in una maniera molto più forte che usando solamente una sola persona, dalla quale poi tutti si aspettano che venga fuori il dono. Non è così. Lo Spirito Santo vuole muoversi nella collegialità, nell'insieme, e più siamo sintonizzati tutti, più la potenza di espressione dello Spirito cresce. E allora il nostro parlare, la nostra consulenza è volta a stimolare anche la fede delle persone. E l'ultimo verso che leggiamo è in Filemone. Filemone, una piccola lettera. Anzi no, questo ci introdurrebbe in un concetto troppo ancora diverso. Fermiamoci qui, fermiamoci a questo concetto fondamentale che abbiamo bisogno di imparare non solo a sperimentare, a scoprire la grazia di Dio, ma a diventarne dispensatori, a riuscire a conferire grazia e a fare sì che il nostro parlare sia un parlare che non deprima l'altro, ma che lo incoraggi, che gli dia speranza. E non una speranza come quando magari tu vedi una persona che sta morendo e gli dici, come si suol dire, dice non ti preoccupare, guarda come sei colorito, guarda come sei in salute, come tante volte facciamo in una maniera proprio, lo so, non si capisce se è tragico o comica quando ci comportiamo così, quasi nel voler incoraggiare. Non si tratta di prendere in giro, ma nel momento in cui noi siamo certi di questa grazia meravigliosa che Dio ha messo dentro ogni sua creatura, che lo ha ricevuto, che ha ricevuto Gesù, noi andiamo a colpo sicuro. Cioè, se io vado da Giovanni, se io alla mia destra vado da Gennaro, se vado da Gennaro e gli dico, Gennaro, non ti preoccupare, non ti scoraggiare, guarda che la soluzione è dentro di te, guarda che la potenza di essere diverso non te la devi inventare, ce l'hai dentro, si tratta di perseverare, di insistere fino a che la scopri. Non gli sto dando una consolazione come a dire, Gennaro, ma che vuoi, insomma, ti devi rassegnare, ormai sei finito, ormai. Oppure lo sto facendo dei convenevoli così, quasi per illuderlo, per prenderlo in giro, come a dire, ma non lo vedi come sei colorito, quando invece magari già sta puzzando, sembra morto. No, non è così, ma perché con certezza, come so che ho scoperto in una persona così distruttiva come me, la grazia di Dio, e quella mi sta cambiando, so che anche dentro di lui è così. Quindi quando ci vado, posso parlare con un parlare che lo stimola, che lo incoraggia, che gli dice, datti una smossa, Gennaro, guarda che la vittoria è dentro di te, credici, persevera, vai avanti, non ti preoccupare. Anche la stessa consolazione, non è l'argomento del giorno e non lo tratteremo neanche, ma lo voglio un attimo dire, lo Spirito Santo è il consolatore, ma non come del consolatore che dico premio di consolazione, sei uno schiappa totale, ti devo consolare perché rischi non arrivi sempre ultimo, quindi quantomeno c'è il premio di consolazione. No, non è questa la consolazione di Dio. In una parte della scrittura troveremo, se in Dio c'è qualche consolazione, o in un'altra parte dice se c'è qualche libertà di azione, ma la traduzione è simile, perché in realtà noi veniamo consolati da Dio per ritornare a lottare, non per prenderci il premio di consolazione e dire va bene, io sono arrivato ultimo, mi prenderò sempre i premi di consolazione. No, la consolazione che noi riceviamo dallo Spirito Santo è una consolazione che però ci incoraggia e ci dice vai, ce la fai figlio mio, ce la fai, ci alziamo in piedi, ce la puoi fare. Non è la consolazione di chi dice vabbè, lo so, tanto arrivi sempre ultimo, però è giusto che un premio di consolazione te lo do anche a te. No, Dio se ti consola o si servirà di altre persone per consolarti, non è solamente per compatirti, oh poverino, oh so che sei sempre un fallito, oh come mi dispiace per te, sarai destinato sempre ad arrivare ultimo, ma come sei... No, ma come a dire ti consolo, ti compatisco, ti amo, comprendo quello che stai vivendo, però dai, dai figlio mio, dai, perché dentro di te c'è una vittoria, c'è la ricchezza, c'è l'opera di Cristo, quindi non ti scoraggiare, ma puoi riprendere a correre, puoi continuare a credere, perseverare e vedrai che sarai più che vincitore in virtù di colui che ti ha amato e ti ha dato una soluzione meravigliosa. E questa è la consolazione che questa sera vogliamo ricevere tutti insieme dallo Spirito Santo. E so che alcuni di noi sono un poco sconsolati questa sera, sono un poco come a dire, come gli italiani nelle Olimpiadi. Pensavano di prendere l'oro, ma neanche il bronzo alcuni hanno preso. E così potrebbe essere per alcuni di noi. Pensavamo di poter vincere certe medaglie, di superare certi problemi, invece eccoli lì, ancora che ci dominano. Ma lì lo Spirito Santo sta venendo con la sua potenza di consolazione, dicendoti figlio mio, non ti preoccupare, il problema ce lo hai ancora lì. Ma io ti sto consolando, ti sto comprendendo, ma ti sto dicendo continua, vai avanti e sarai più che vincitore e potrai ogni cosa in virtù di colui che ti fortifica e che ti darà nuove forze per riprendere i test che ti sembrano troppo difficili, gli esami che non puoi superare e li supererai con la grazia di Dio. Amen.